Radio, Newsline Estate.
Quattro minuti dopo le otto, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, questa è la Newsline mattutina, staremo insieme fino alle nove con le notizie del giorno, interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111, ma innanzitutto le previsioni del tempo con il Lama Roberto Vallorani, buongiorno, che giornata ci aspetta?
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Che giornata ci aspetta Vallorani?
Poche variazioni all'orizzonte, nel senso un'altra giornata nel complesso stabile, ieri c'è stato qualche rovescio, qualche temporale, mentre oggi nel pomeriggio la probabilità di questi fenomeni è piuttosto bassa, quindi dominerà il sole, solo qualche annuvolamento sui rilievi nel corso del pomeriggio e temperature ancora decisamente elevate, prossime a 38-40 gradi. Sia nella piana di Firenze, Prato e Pistoia che anche sul resto delle zone interne, Maremma, sulla costa 4-5 gradi in meno le temperature e con mari calmi o poco mossi, venti deboli dai quadranti meridionali.
Quando è previsto un minimo di cambio rispetto alla circolazione attuale?
A dire il vero, gli ultimi aggiornamenti paventano veramente poche variazioni all'orizzonte, quindi anche a fine settimana ci manterremo su temperature poco inferiori rispetto a quelle di questi giorni.
Quindi bisogna resistere. Grazie a Roberto Vallorani e Lama, buona giornata, buon lavoro a voi.
Buona giornata a tutti, a domani.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
E allora diamo un po' una scorsa anche ai titoli principali per quello che riguarda la stampa locale. Il caldo, sentivamo con il Lama, e le previsioni che non sono certo entusiasmanti, mettiamolo così, anche per i prossimi giorni. Ieri il Lama ha fatto il punto sull'intera stagione estiva, almeno fino ad oggi, del 2026, e il titolo lo prendiamo dalla Nazione: un'estate quasi mai vista, il luglio più caldo da secoli, record di giorni oltre 36 gradi, il report del Lama sugli ultimi due mesi, 27 notti tropicali in città, peggio solamente il 2003, si temono eventi estremi in autunno, in mare l'energia di centinaia di bombe nucleari, questo ha detto il Francesco Meneguzzo, il commissario straordinario del Lama, poi in realtà ha detto insomma non esploderanno tutte insieme questa energia nucleare che si è accumulata nel mare. Peraltro parliamo naturalmente di una situazione anomala, sicuramente fuori scala almeno rispetto ai dati che risalgono al 1955, ovvero allorquando la data da cui abbiamo delle misure attendibili. È il luglio più caldo della storia, allarme per il mare bollente, questo è il titolo che prendiamo anche da Repubblica, e naturalmente sui giornali anche locali il dibattito si sposta su quelle che sono che possono essere le lenizioni, no, rispetto a questa situazione di caldo particolarmente oppressivo. Più alberi e meno forni a cielo aperto nelle nostre città da ripensare in fretta, questo è quanto scrive in un commento Sergio Risaliti, il direttore del Museo del Novecento. Non possiamo più minimizzare gli effetti del cambiamento climatico, dalle piazze alle pensiline ci sono dettagli da correggere evitando contrapposizioni ideologiche, questo è quanto scrive tra le altre cose Risaliti. Asfalto e afa insopportabile, rigenerazione verde a settembre, legge ad hoc, l'annuncio del governatore Gianni, consentiremo investimenti alle città, a Firenze intanto eliminati 10.000 metri quadrati di superfici roventi. Ma il tema degli alberi agita, il tema degli alberi di cui parleremo peraltro in una delle prossime newsline, agita anche la costa, in particolar modo Livorno, dove dovevano essere abbattuti 7 alberi sul viale Mameli, ma la protesta dei cittadini l'ha avuta vinta, sospesi i lavori nel tratto al centro della protesta, si sit-in sul marciapiede faccia a faccia col sindaco, vincono i cittadini, salvi per ora i sette alberi, mi sembra sette tigli del viale Mameli, questo per quanto riguarda Livorno, dal Tirreno e poi sempre da Livorno, dai tigli agli orti urbani. Oggi la protesta verde si sposta in commissione al centro di via Goito, appena aggiudicata all'asta. Questo è per dire che insomma il tema del caldo, il tema di quelli che sono gli interventi anche minimi che si possono fare per migliorare la situazione, soprattutto andando a combattere il microclima urbano, le varie aree particolarmente surriscaldate, le isole di calore, è un dibattito acceso che sta travalicando i confini del capoluogo regionale, ma riguarda un po' tutte le aree urbane. Però a parte il caldo, il tema del giorno sulla stampa, naturalmente anche quello della commissione Montedomini, ieri commissione controllo Palazzo Vecchio a seduta fiume, il titolo lo prendiamo dalla Nazione, commissione di 4 ore, Frittelli, il presidente del CDA di Montedomini, dice senza affitti l'azienda era a rischio, ma c'è anche un'ipotesi di addio anticipato. Scontro su Montedomini, Frittelli in commissione, non rubiamo ai poveri, questo quanto ha detto il presidente del CDA di Montedomini, l'avvocato Maurizio Frittelli. Sentiamo Frittelli e l'assessore Paoleso, assessore al welfare del Comune di Firenze, al microfono di Chiara Brilli.
Quanto Montedomini negli ultimi tempi ha messo veramente al centro il tema della riorganizzazione in funzione della qualità dei servizi che Montedomini eroga, sia sul fronte abitativo sia sul fronte socioassistenziale. Il tema dell'internalizzazione, così come quello dell'utilizzo del patrimonio attualmente sfitto di Montedomini, va in questa direzione. Allora, la qualità dei servizi noi riusciamo anche a perseguirla anche attraverso percorsi di internalizzazione, che quindi supporteremo con tutte le nostre energie e competenze da un punto di vista dell'amministrazione.
I confronti che in questi mesi scorsi abbiamo avuto al Comune di Firenze in ordine all'utilizzo di certi spazi, di certi immobili. Quindi questo è un tema che lo sa bene l'assessore Paoleso, perché ha assistito di persona, anzi è stato protagonista di persona a molti scambi, anche a molte mie idee, alcune che devono ancora essere evidentemente valutate. Se c'è un luogo, che è un regolamento, un luogo che possa in qualche modo discutere di quelle che sono alcuni beni, su cui in effetti c'è la necessità di trovare una soluzione, e noi siamo ben felici, ma l'abbiamo auspicato in tempi non sospetti, in accordo con il Comune.
Ecco, queste le voci dell'assessore Paoleso, poi del presidente del CDA, l'avvocato Frittelli, parliamo di Montedomini, ma sempre ieri salviamo Firenze per viverci il comitato civico, così come aveva preannunciato, ha depositato l'esposto in procura per chiedere chiarezza, CIN anticipate, assegnazione segreta, adesso chiarezza sulle anomalie, 12 pagine, diversi allegati, nessun reato ipotizzato, salviamo Firenze, invita la magistratura a verificare. Sentiamo Massimo Torelli, che è il portavoce del Comitato Salviamo Firenze per viverci.
Per sottoporre all'attenzione della magistratura se alcune cose che per noi sono molto, molto inquietanti meritano un approfondimento. Schematicamente, gli avvisi in cui non era chiaramente evidente se potevano fare gli affitti brevi, a cui hanno partecipato pochissimi soggetti. Chi ha vinto, con quali date e con quale partecipazione i famosi annunci via Guelfa 77, via Guelfa 81, via Guelfa 83, passando alle locazioni 4+4, i casi segnalati dal Chicco di Grano, via Maccari 101 e via Maccari 103, e poi il tema della mancata seduta pubblica per l'apertura delle buste cartacee, sottolineo cartacee, e tutto il tema della trasparenza, ovvero verbali di aggiudicazione, chi ha vinto chi a quale prezzo, pagando questo. Ma quello che vogliamo sottolineare che non è una buona giornata, perché quello che emerge, citando volontariamente Berlinguer, visto che parlano esponenti del governo Meloni, è in questa città c'è un'enorme questione morale. Non è una pagina felice perché noi abbiamo fatto l'esposto. È sulla questione morale, perché poi la magistratura guarderà. La questione morale è il terreno politico su cui siamo in campo ora e su cui la sindaca Funaro dovrebbe rispondere.
Questo per quanto riguarda Montedomini. Comunque torneremo sul tema tra poco in diretta con la consigliera comunale di Ecolò AVS, Alleanza Verdi Sinistra, Caterina Arciprete. Le altre notizie: bike sharing a Firenze, stretta anti-incivili, più multe, controlli live con l'intelligenza artificiale. Basta parcheggi selvaggi in città, da oggi scattano anche le nuove tariffe per viaggi brevi e notturna, tolleranza zero per chi sgarra. Questo è quanto dice l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Tema viabilità, sempre anche sulla Nazione, viale Matteotti, tutto pronto, rivoluzione soft per via Masaccio, Transenne e senso unico, la prima parte dei nuovi viali si mostra nel suo aspetto definitivo, primo passo invece per la viabilità alternativa a Campo di Marte, e la Nazione pubblica anche il calendario e le prossime tappe. Per quanto riguarda invece l'Interland fiorentino, dall'Impruneta, clima sempre più rovente, minaccia al sindaco e al suo staff, dopo le intimidazioni al segretario del Regno, Lazzarini rende pubbliche le lettere indirizzate a lui all'ufficio stampa, ricevute un mese fa e consegnate ai carabinieri, attento a quello che fai, una delle frasi contenute. A Livorno invece, lavori dopo l'estate, andiamo incontro alla penuria di parcheggi, dice l'assessore a Pisa, l'assessore Montano, in via Baciocchi, 85 posti auto al posto di 3 campi da tennis, no, Livorno per l'appunto, scusate, mentre a Pisa ci sono i controlli sugli Airbnb, affitti brevi in città, raffica di controlli da parte della finanza, rilevate le prime anomalie. L'ultima notizia che vi leggo riguarda il dibattito sul calcio in Italia, sapete, dopo l'eliminazione dai mondiali, quello che è successo, la nomina del nuovo presidente della FIGC, diciamo il teatrino abbastanza inverecondo intorno alla nomina del nuovo allenatore, però il tema è come recuperare un po' di salute al calcio italiano. Allora, l'idea dell'allenatore politico, gli ingaggi di A finanzino la base, calcio giovanile e il dibattito sui costi. Omo Boni, ex sindaco di Borgo San Lorenzo ed ex dirigente della Sandro Vignini, lancia anche una petizione online con il contributo del 3%, 35 milioni alle scuole calcio, e rilancia la reintroduzione del vincolo biennale. Allora, dicevamo del caso Montedomini, ieri commissione controllo fiume in Palazzo Vecchio, il presidente dell'ASP, dell'azienda pubblica per i servizi alla persona Montedomini, l'avvocato Maurizio Fritelli, è stato sottoposto a un vero e proprio tiro di fila incrociato, domande, maggioranza, opposizioni, buona mattinata, grazie di essere con noi. Caterina Arciprete, che è consigliera comunale Ecolò AVS, Alleanza Verdi Sinistra, buongiorno Arciprete.
Buongiorno Domenico, buongiorno.
Qual è la vostra valutazione allora innanzitutto della vicenda Montedomini, poi anche di quanto accaduto ieri in commissione?
Sì, allora la commissione, come hai detto, è stata molto lunga perché Fritelli ha dato tutta una serie di chiarimenti di cui noi consiglieri e la città aveva bisogno, perché nelle ultime settimane sono state dette molte cose mischiate anche un po' di piani molto diversi. Quindi diciamo che io credo che gli elementi più importanti di ieri siano stati diciamo da un certo punto la legittimità tecnico-legale di tutta una serie di azioni fatte, come l'aver messo in affitto a locazione breve i famosi appartamenti prima del blocco degli affitti brevi, quindi diciamo legittima da un punto di vista legale, secondo noi da un punto di vista politico però in qualche modo erano anni in cui magari se ne parlava di meno, ma già l'emergenza abitativa c'era. Per cui considerare la casa come un asset su cui poter fare reddito, poi per pagare servizi e assicurare rette più basse, come Fritelli ha voluto dire, comunque è il risultato di una stagione politica che non ci vedeva d'accordo. Il tema è questo, cioè sono stati affittati degli affitti per avere delle risorse, per ristrutturare degli altri affitti. Questo è un po' quello che Fritelli ha detto, dicendo che non si è tradito nessuna fiducia di chi ha lasciato i lasciti, che era una delle accuse che erano state mosse, in quanto diceva chi ci ha lasciato l'appartamento ci diceva fatene l'uso che ne ritenete più opportuno per mandare avanti l'attività sociale di Montedomini.
Quindi diciamo dal punto di vista tecnico amministrativo della struttura Montedomini c'è stata una difesa convincente dal vostro punto di vista. Dal punto di vista politico invece che valutazioni
esatto,
fate?
Io credo che invece dal punto di vista politico secondo noi comunque è stato un errore perseguire, utilizzare la casa come elemento per aumentare la redditività, e men che meno è possibile farlo ora. Sappiamo appunto quanto le case sono un elemento in cui il pubblico non può alienare, cioè proprio per noi questo è un punto di partenza ed è da qui un po' che si deve ripartire. Quindi sicuramente smettendo diciamo da oggi in poi, cercando di riprendere quegli affitti che oggi erano dati in locazione, ristrutturando e dando a fini sociali quegli appartamenti che oggi hanno bisogno di lavori, e quindi cambiare approccio.
Allora, vabbè, è arrivato un messaggio: si può sapere se le società fanno capo a parenti politici? l'ho letto semplicemente, questo è un messaggio al nostro ascoltatore a cui rispondo in maniera indiretta, ovviamente un tema che sollecita molto anche la pancia, no? dei cittadini in un momento storico, se vogliamo, complicato, con l'assottigliarsi della capacità di spesa delle famiglie, quindi come sempre in questi momenti storici casi del genere solleticano anche, no? Un malpancismo, se vogliamo, diffuso. Allora su questo le chiedo, riprendendo un po' le riflessioni che ho letto dell'ex direttore del Corriere Fiorentino Ermini, no? Che dice sostanzialmente l'amministrazione si autoassolve, però nota una contraddizione e gliela rilevo e le chiedo cosa ne pensa. Se tutto è stato regolare non si capisce perché cambiare. Se si deve cambiare, evidentemente, dal punto di vista politico, sì, se certo. Si deve cambiare, evidentemente qualcosa non è andato. E allora chi è che deve pagare il conto di questo fatto politicamente, secondo lei?
Allora, rispondo da due punti di vista. Uno, io credo che questo sia un po' il tema di questa amministrazione, che è evidente che è in continuità da un certo punto di vista con quella precedente, perché l'attuale sindaca era assessora nella precedente consigliatura, ma ha impresso un cambiamento abbastanza importante su determinati assi anche con la nostra presenza in maggioranza. Quindi loro diciamo chiaramente non possono sconfessare un lavoro che per quando ci sono stati hanno pensato fosse la strada giusta, ma ciò nonostante adesso siamo in una stagione diversa anche politica, dove si fanno delle scelte diverse, quindi non chiamiamolo diciamo da parte loro assunzione di colpa, perché non credo non sia giusto attribuirne, ma anche consapevolezza che bisogna cambiare su alcune cose, e questa è fra queste. Quindi, e credo che anche il nostro ruolo all'interno della maggioranza spinga in questa direzione. Non vedo questa fortissima contraddizione, cioè loro dicono quando l'abbiamo fatto aveva per noi un senso, le cose sono cambiate e stiamo diciamo piano piano cambiando
valutazione. Per quanto riguarda una proposta che è stata fatta, se non sbaglio, avanzata dal consigliere Dimitri Palagi, ma è stata accolta anche in un'intervista recente, ne parlavamo ieri con l'onorevole Gianassi, da parte proprio del presidente di Montedomini, l'avvocato Frittelli, e cioè una reinternalizzazione quantomeno dei servizi RSA. Da questo punto di vista voi cosa ne pensate?
Allora, questo lo diciamo, a parte che mi preme anche riconoscere un po', visto che in queste ultime settimane le opposizioni sono tutte andate su questo caso, ma con prospettive molto diverse, e non a caso quella di Palagi è comunque stata da subito severa ma anche costruttiva, e questo mi fa piacere anche nel rispetto delle parti riconoscerlo, mentre altre no, hanno subito cercato lo scandalo, e questo. Mentre su questa, diciamo, anche ieri in commissione Frittelli ha ridetto che questa è una strada che vuole vedere, perché il tema è capire come in questi anni la parte di affitto era una parte che riusciva a sostenere la sostenibilità economica dell'ente. La domanda è: nel momento in cui noi non vogliamo più questi 450.000 euro che ci arrivano dalle locazioni, che misure possiamo mettere in campo per riuscire a diminuire i nostri costi e assicurare lo stesso servizio, se non anche di più, come si spera? Il tema dell'internalizzazione, quindi di non dare in appalto tutta una serie di servizi, è fra le possibili strade da seguire, perché può ridurre i costi all'ente, che quindi non ha i costi di gestione dell'ente, e assicurare il servizio internamente. Magari non è l'unica cosa che è sufficiente, ma è una delle. E chiaramente questo per noi è molto buono, perché assicura continuità poi nelle condizioni di lavoro dei lavoratori.
In sostanza, l'ultima cosa che le chiedo: voi chiederete un cambio di governance?
Allora, noi l'abbiamo chiesto dall'inizio, e in generale è un tema che politicamente noi mettiamo sia su Montedomini sia su Caso SPA, perché questo non vuol dire diciamo avere un giudizio o attribuire particolari colpe e responsabilità a Frittelli, però pensiamo che chi ha incarnato la stagione politica precedente magari non è la persona migliore appunto a questo rinnovamento che chiediamo e che abbiamo visto in varie politiche. Quindi non chiediamo oggi che Frittelli sia, insomma.
Beh, però onor del vero, non voglio fare l'avvocato difensore di un avvocato, ma Frittelli arriva a buon ultimo, quindi ci sono stati altri prima di lui hanno incarnato quella linea.
Sì, per questo ho parlato di Casa SPA, perché Casa SPA, il presidente Luigi Paccosi, che era prima a Montedomini. Quindi il tema è capire se queste figure oggi, con le nuove politiche che si è data l'amministrazione, sono le persone migliori per portare avanti queste politiche. E noi pensiamo che bisogna, anche adesso diciamo chiarito tutto il tema Montedomini, fermarsi, e ovviamente queste sono nomine di grande fiducia della sindaca, quindi la parola è a lei, ma come parte politica solleviamo questo tema, perché pensiamo che ci possa essere rinnovamento anche nella governance.
Grazie Caterina Arciprete, consigliere Colò AVS Comune di Firenze. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Buona mattinata a lei.
Allora, un profluvio di messaggi sulla questione Montedomini, ne leggiamo alcuni, diciamo quelli che secondo me entrano più nel merito della questione, perché poi le valutazioni è colpa di questo, è colpa di quell'altro, lasciano il tempo che trovano, ognuno ha la propria idea. L'aumento del valore immobiliare di Firenze è un'operazione mirata fatta dalla politica: se tieni immobili liberi aumenti la richiesta, automaticamente il prezzo sale, società private che noi hanno capitali mobili fanno speculazione come Trump fa con le criptovalute. Questo è quanto scrive Alessandro. Figuriamoci Paccosi cosa combina a casa sua, questo scrive. Ah, no, insomma, Vaia. No, ma al di là di questo, non attribuiamo responsabilità specifiche fino a quando non abbiamo gli elementi per poterlo fare. Al momento è un dibattito dibattito in corso riguarda anche la questione della governance. Ne parlavamo ieri anche con l'onorevole Gianassi. Allora, tra pochissimo la linea al GR di Popolare Network, però l'ultimo messaggio purtroppo è arrivato ora, altrimenti gliel'avrei chiesto, è alla consigliera Arciprete di AVS. Il nostro ascoltatore dice: beh, però se AVS portava novità, come dice la consigliera, non sono stati loro a tirar fuori questo importante tema. Come mai? Purtroppo è arrivato dopo, se no glielo chiedevamo. Ora invece linea a Milano per il GR Network.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra due giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo, negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito, ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro.
L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato a un nulla di fatto dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
Questa mattina un attacco con droni ucraini in una zona industriale vicino Mosca ha fatto 5 morti durante la notte. Droni anche su altri 2 depositi del principale rivenditore online del paese, a Mosca e San Pietroburgo, e su una raffineria di petrolio nel sud. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di aver colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone era caduto su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento su questo da parte ucraina.
La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta la scorsa settimana sono rientrati quasi tutti in Marocco. La Commissione UE ha chiesto ai Paesi membri un maggiore coordinamento per rafforzare i confini. Questa mattina tra le polemiche si riuniscono i ministri degli interni dei 27.
Prezzo del petrolio nuovamente in aumento per l'incertezza legata al negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Ieri le quotazioni erano scese dopo l'annuncio di Trump della ripresa della trattativa, che però rimane un mistero. Nelle scorse ore, nello stretto di Hormuz, una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato. Il traffico marittimo nella regione è minimo anche a Bab el Mandeb, dall'altra parte della penisola araba, tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso.
Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa e secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi.
Saranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano del Milan e della Nazionale aveva 66 anni e l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex giocatore, bandiera rossonera e azzurra. Sono le 8:34, noi ci risentiamo alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione mare si segnalano 2 chilometri di coda per lavori tra Firenze Scandicci e La Strassigna e 3 chilometri di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Cascina e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. 2 chilometri di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Empoli ed Empoli Est e code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Contro radio.
Tu, sandali e bambù, e i tuoi figli dei fiori, che assomigliano ai tuoi genitori, è andata così. Giovane da un po', c'ho una specie di senso di vuoto, l'ho riempito coi film e le foto, e va bene però. Io tutto quello che ho detto in realtà non è vero, me l'hanno cantato. Io sempre fuori, io già tornato, dentro le mani c'ho un sacco di schiaffi che non ho mai dato. E noi stiamo bene, vero, perché non abbiamo un pensiero, non voglio la verità, e basta che il cielo è sereno, e grazie che avete lottato, mi spiace se non ero nato, e correre a 100 all'ora, che bello deve essere stato. Legno Malibu.
Allora, come avete sentito dal GR di Popolare Network, si rifocola la polemica intorno alla questione del riconoscimento facciale, no? In vista del provvedimento che è in discussione nel Consiglio dei Ministri, o meglio, in commissione, in varie commissioni, e ci sono diversi elementi che suscitano perplessità o quantomeno interrogativi, e per riuscire a dipanare la matassa, che è un profilo naturalmente anche costituzionale, che si lega ai nostri diritti fondamentali, chiediamo aiuto al professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale, Università di Pisa. Buongiorno professore, grazie di essere con noi.
Buongiorno e grazie mille a lei di aver condiviso con me questa mattina.
Allora, il tema è complesso, ma lei ce lo saprà rendere semplice. È un tema comunque, diciamo, già presente nelle nostre vite, no? Perché come qualcuno ha ricordato, agli aeroporti, agli stadi, riconoscimento facciale attraverso tecnologie implementate con l'intelligenza artificiale è qualcosa ormai di consueto. Il tema però, diciamo, è un po' la pesca a strascico, no? Per dire così. E le maggiori polemiche riguardo al provvedimento governativo riguardano l'articolo l'articolo 8 del decreto, che parla di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale da parte delle forze di polizia in luoghi pubblici come piazze, stadi o manifestazioni. Per prevenire specifiche e gravi minacce si potrà appunto attivare questo strumento. L'altro tema abbastanza discusso è chi potrà attivarlo. Allora, innanzitutto, le immagini così raccolte sarebbero conservate per 7 giorni, se entro quel periodo viene commesso un reato i dati possono diventare parte del materiale investigativo, ma la richiesta deve essere motivata da motivi cogenti, può partire dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, va inoltrata dal procuratore, il tribunale, il capoluogo del distretto, però in condizione di particolare così urgenza si può anche comunicare per via orale, poi l'autorità giudiziaria dispone di 24 ore per pronunciarsi. Insomma, ho preso un po' di tempo per elencare tutti i punti un po' così critici o discussi di questo decreto. Lei che impressione ha?
Due cose. La prima riguarda il merito e il senso di questo decreto. Questo decreto, come lei diceva benissimo, è un passaggio successivo di una strategia che abbiamo già avuto modo di commentare e che riguarda la tutela di quello che l'attuale governo chiama ordine pubblico e che forse noi possiamo chiamare sicurezza della democrazia, che è una cosa abbastanza diversa. Sotto questo aspetto, niente di nuovo. Noi abbiamo parlato delle norme anti-squatter, abbiamo parlato della stretta sulle intimidazioni. Questo è un decreto che condivide con tutto il resto la stessa spinta emotiva. Ci sono stati degli incidenti in Val di Susa, ci sono stati degli incidenti a Bologna in occasione delle manifestazioni su Fakir, e noi che cosa si fa? Si fa una nuova disciplina che consente il riconoscimento facciale, la inseriamo nell'attuazione italiana dell'AI Act e quindi di una disciplina europea che riguarda l'intelligenza artificiale, che quindi non c'entrerebbe assolutamente nulla, e in questa maniera noi costruiamo un nuovo meccanismo che rafforza la sicurezza. Ci sta bene, non ci sta bene? Questo è il tema di cui parleremo alle prossime elezioni. Personalmente spero che si incominci a dire non ci sta bene. La seconda questione invece è di diritto costituzionale stretto, ed è come cambia la libertà dei cittadini quando io ho due ragionevoli certezze. La prima è che se qualche cosa potrebbe essere commesso intorno a me, le forze di polizia possono telefonare, perché di questo si sta parlando, all'ufficio del pubblico ministero, dirgli guarda che noi stiamo attivando la sorveglianza biometrica, e a quel punto parte il riconoscimento facciale nell'area in cui le forze di polizia sospettano che possa accadere un qualche reato. Il che non mi preoccupa più di tanto nella fattispecie tipica. Stiamo cercando una persona che è appena stata rapita, un bambino è appena stato rapito, non mi sembra che succeda più spessissimo, però un bambino è appena stato rapito, posso capire che si possa avviare una sorveglianza biometrica dell'intera area nella quale quel bambino si trovava al momento del rapimento. Mi preoccupa quando si ragiona invece di fatti di grave entità. Mi preoccupa molto anche l'autorizzazione richiesta per telefono al pubblico ministero, e questo per due ordini di motivi. Il primo è che il pubblico ministero non è esattamente un giudice e potrebbe non essere più un giudice se andasse avanti quello che il referendum ha affossato, ma che non è detto che sia affossato per sempre. Il secondo è che un'autorizzazione orale è un qualche cosa che ci ricorda da vicino le perquisizioni per blocchi della legislazione antiterrorismo, qualche cosa che fa venire abbastanza i brividi. Sono gli anni 70, lo ricordo ai radiospettatori, quando la legge Cossiga consente
alle forze di polizia, previa autorizzazione orale da parte del pubblico ministero, di procedere alla perquisizione di interi blocchi di edifici alla ricerca del terrorismo.
Quindi da una parte c'è il rischio che andiamo indietro, dall'altra c'è il rischio che andiamo troppo avanti, no? Da questo punto di vista però l'Italia arriva all'interno di un contesto diciamo quantomeno continentale, per quello che ho capito, che si sta muovendo in questa direzione. Ad esempio c'è stata una sperimentazione nel Regno Unito che non fa parte naturalmente della comunità europea, con un intero quartiere che è stato sottoposto appunto a questo tipo per 6 mesi, il quartiere londinese di Croydon, attraverso il sistema Live Facial Recognition basato su algoritmi di intelligenza artificiale, e secondo i dati diffusi dalla Metropolitan Police il sistema ha consentito di riconoscere oltre 2000 ricercati e avrebbe portato a 173 arresti e una diminuzione del 10,5% della criminalità nell'area interessata. Il tema quindi, al di là dell'Italia, è un tema diciamo che sta acquisendo come posso dire consensi e proseliti anche in civiltà molto attente alla questione della privacy, come quella per l'appunto inglese o generalmente del Regno Unito.
Assolutamente, qui come diceva lei e come mi invitava un po' a riflettere, la vera questione è come cambia la libertà costituzionale ai tempi del riconoscimento facciale, come cambia la nostra libertà. La nostra libertà si fonda su un modello molto semplice: ci sono dei comandi, questi comandi devono essere formulati dai rappresentanti del popolo, se li violo incontro la sanzione che è fissata dai rappresentanti del popolo. Il modello della sovranità secondo lo Stato di diritto. Gli abitanti di Croydon vivono essendo guardati. Questo modello è un modello che parla di disciplina. Io mi comporto come mi comporto quando sono all'interno di un acquario. Io vivo all'interno di un acquario in cui ci sono dei signori che mi possono guardare. Non devo più rispettare dei comandi che sono fissati dai miei rappresentanti, ma devo comportarmi come vogliono coloro che mi osservano. Passo da un modello basato sullo Stato di diritto a un modello di disciplina fondato sullo Stato di polizia. Ci piace, non ci piace, questa è davvero una questione secondo me centrale negli Stati democratici di oggi, perché noi stiamo sempre di più passando da un valore assiologico fondante che era la libertà individuale a un valore assiologico altrettanto fondante che è la sicurezza collettiva. Nel primo forse ci si può riconoscere con più facilità se si appartiene a determinati cotè culturali, il secondo è quello in cui veniamo spinti da questa continua paura e anche, mi perdoni se lo dico, da questa continua passione per tutto ciò che è noir, per tutto ciò che è cronaca nera, per tutto ciò che è quel genere di spettacolo e di pruderia.
Tutto si lega naturalmente in una, i provvedimenti legislativi trovano sempre terreno fertile in un humus culturale che evidentemente è stato arato, no, in una determinata maniera. Grazie professor Conti come sempre per averci dato le coordinate giuste per interpretare un tema quanto mai complesso. Una buona mattinata e un buon lavoro a lei.
Grazie mille a lei e buona giornata.
And insomma, capito com'è la questione. Voi credete che a guardare i noir vada tutto bene, però poi ci si abitua a un certo modo di vedere e di interpretare la realtà che magari in ultima istanza ti può portare anche a questo tipo di rischio. È una suggestione eccessivamente larga, per così dire. Non lo so. Certo è che questa mania del controllo è qualcosa che si sta sempre più affermando a tutti i livelli ed è qualcosa che personalmente trovo abbastanza riprovevole. Questo per quanto riguarda il provvedimento, che comunque in discussione, comunque in qualche modo dovrà arrivare al Consiglio dei Ministri, magari in forma diversa, magari attenuata nei toni come è stato fatto, ma un passetto dopo l'altro, come sapete, poi si arriva al risultato ultimo. 8:48, tra pochissimo ci colleghiamo invece con il sindaco dell'Abetone, Gabriele Bacci, perché vogliamo dedicare quest'ultima parte della newsline a riflettere un po' sull'aumento della TARI, soprattutto sugli effetti che ha sui territori cosiddetti più marginali.
The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Una giornata bellissima quella che ci attende naturalmente sulle frequenze di Controradio, giorni invece abbastanza tesi sul fronte della TARI e quindi del tributo che riguarda la raccolta dei rifiuti. Per la prima volta i sindaci dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Pistoiese fanno fronte comune, lanciano un messaggio politico forte. Nel mirino c'è il nuovo piano Alia Plures, che viene contestato perché secondo i primi cittadini di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e San Buca rischia di aggravare le difficoltà di un territorio che già alle prese, insomma, con un servizio di raccolta rifiuti che presenta varie criticità, come possiamo immaginare, poi una popolazione sempre più anziana, costi in aumento, il tutto in un contesto, come spesso diciamo da queste parti, su queste frequenze, in un contesto di carenza generale di servizi, parliamo di servizi sanitari, insomma, fragilità ambientali, marginalità anche, insomma, di vario tipo, trasporti insufficienti, ce n'è ben d'onte. Insomma, questa cosa, la TARI, rischia di essere la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Buongiorno Gabriele Bacci, sindaco Abetone Cutigliano, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Bacci, allora, questa vicenda dell'Atari, siete pronti a fare le barricate, perché?
Risulta abbastanza semplice da comprendere. Abbiamo un costo per la gestione della spazzatura, dell'immondizia, degli spazzamenti sul territorio che è completamente fuori controllo a livello di bilancio. Quindi l'azienda appaltatrice ha la disponibilità di scegliere di quanto aumentare annualmente quelli che sono i costi da riversare poi sui cittadini, fissati poi ad un limite del 7% che viene abitualmente sfruttato al 100% per gli aumenti, arrivando a costi insostenibili per la cittadinanza, con risultati tra l'altro estremamente mediocri.
Senta, ma voi cosa proponete, visto che comunque il servizio, immagino, soprattutto in luoghi insediamento rado, difficoltà anche di vario tipo, è costoso, come lei stesso riconosceva. Qual è la vostra proposta, visto che Alia dice ma noi aumentano i costi, come si fa?
Secondo me è semplice dire aumentano i costi, è cosa molto più difficile gestire i conti. Quindi, come ogni buon padre di famiglia, si deve avere contezza di ciò che si ha e ciò che si dovrebbe fare, perché noi ci troviamo a controllare come amministratori i risultati del lavoro sul territorio e troviamo ordini di spazzamento non rispettati, sporco, poca pulizia e completa di mancanza di gestione dei propri attori sul territorio, quindi dipendenti che dovrebbero lavorare sono completamente liberi professionisti perché non controllati e non visionati da chi dovrebbe gestire il servizio. Quindi non siamo contro gli aumenti, siamo contro gli aumenti ingiustificati che al cittadino non riportano niente, cassonetti vetusti, è una vergogna che costa sempre di più.
In che modo questa vicenda si inserisce in quello che dicevamo, cioè la sensazione di essere dei territori tra virgolette di serie B, non me ne voglia?
No, non la prendo assolutamente come un'offesa. Noi siamo consapevoli di essere territori definiti marginali, oggi chiamate aree interne, ne abbiamo sentite di ogni, no, sui nostri territori, però voglio anche essere un pochettino chiaro con tutti i cittadini che ci ascoltano e gli ascoltatori di Controradio. Siamo padri di famiglia, abbiamo una storicità, abbiamo dei nonni, abbiamo un passato, abbiamo delle abitazioni costruite con il sudore. Ora aspetta a noi costruire un futuro, ma non può essere un futuro gestito da altri che non hanno niente sul nostro territorio da difendere, da rispettare, e questo per noi è insostenibile, perché ne va dei nostri figli come dei figli delle città più grandi. Non abbiamo valore a livello numerico, e questo è vero, ma abbiamo un enorme patrimonio che tutela anche le grandi città grazie alla nostra presenza. Immaginiamoci una montagna priva di abitanti, priva di cittadini. Proviamo ad immaginarla, rendiamoci conto, e quello che stiamo facendo non è difendere, ma è cercare di far comprendere, che è una cosa estremamente più complessa.
Assolutamente. E poi c'è questo tema, e ci salutiamo, che mi sembra abbastanza presente, il fatto che quando si parla della montagna da parte di chi abita in città, o comunque quando si parla di luoghi più remoti geograficamente rispetto al baricentro politico amministrativo della regione, si ha sempre una visione un po' turistica, no, della questione. Quindi questi sono posti belli dove andare, poi insomma chi ci vive è quasi, no, un orpello rispetto al portato della piacevolezza di andare nei luoghi, che non tiene conto poi anche delle necessità del viverci in quei luoghi.
Purtroppo la realtà è che quelle stesse persone che vivono le città sono quelle che poi vengono a vivere i suoi momenti di svago da noi. Noi abbiamo lo sci, abbiamo il trekking, abbiamo mountain bike, abbiamo l'aria fresca, abbiamo l'acqua buona, abbiamo i climatizzatori spenti che aiutano a vivere con maggior longevità la propria esistenza terrena, abbiamo modo di stare bene. Ecco, la domanda che mi pongo è perché non c'è la dovuta attenzione sulle quantità di difficoltà che ci vengono riversate contro, come se purtroppo, ecco, la nostra marginalità diventi un elemento di vantaggio per nel caso specifico parlavamo di Blures, ma come ha detto che giustamente lei in apertura di questo incontro, ci sono tante cose che girano male, che sono ridotte con la scusa dei numeri, e io vi voglio lasciare con questo pensiero, no? Parliamo spesso di diritti, ma se i diritti non sono per tutti, si chiamano privilegi. Ecco, e questa è una cosa che vorrei facesse riflettere.
Grazie. Peraltro è la seconda volta in due giorni e questa frase ritorna in questa trasmissione, quindi ci deve essere qualcosa, insomma, di importante che sta girando. Buona mattinata, Gabriele Bacci, sindaco di Abetone Cutigliano, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Io sono distratta, cerco una fotografia, qui l'identità è la mia, altra passaporti ma non basta, no. Oh, cercami, io sono un fiore tra tutto questo rumore, la mia musica di DNA.
E allora, siamo ai saluti, un'ultima ora del ci avverte che secondo quanto rileva il New York Times si starebbe andando verso un accordo Iran-Oman sulla gestione del traffico marittimo dello stretto di Hormuz, questo quanto riporta appunto il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata del Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. E insomma si spartiscono i traffici e gli introiti e quindi a questo punto si dovrebbe andare tutto a posto, vedremo, ne abbiamo sentite tante in questi mesi, in questi giorni, e sembrava la guerra potesse terminare quanto prima. In realtà la tensione c'è ancora, non c'è tensione sulle nostre frequenze, tra poco anzi il centro estivo con Mirko Ropolo con voi fino alle 10, poi arriva Giustina Terenzi, alle 12.45 il secondo appuntamento con l'informazione regionale di Controradio, il GR di metà giornata. Nel pomeriggio, dopo la selezione, il nostro Pierluigi Megahertz a partire dalle 16 e poi torna la News and Serale in versione estiva a partire dalle 19. È davvero tutto, grazie a Radio Crescioli per l'ottima regia, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao.
Controradio Notizie Estate.